Bene, dopo essere partiti con il Signore, che è stato il pretesto per parlare un po' della via della bellezza, come via per arrivare a Dio e alla lode, continuiamo seguendo il testo del Testamento. Dette a me, frate Francesco, il Signore dette a me, frate Francesco. Allora questo dette a me e mostra come Francesco si sente uno che ha ricevuto dei regali da Dio. Allora viene in mente la prima lettura che ascolteremo domenica prossima alla messa, ancora della lettera agli Efesini, dove San Paolo ricorda che siamo stati salvati per grazia. E tutto questo non è ascrivibile a noi, non abbiamo nessun merito, non possiamo vantarci neanche delle opere sante che possiamo fare perché tutto è un dono di Dio. E allora Francesco fa questa esperienza della bontà di Dio. Dio è buono perché ci fa dei regali. L'esperienza quindi di ricevere qualcosa da Dio. Questa esperienza fa nascere spontaneamente quando qualcuno ci fa un regalo, normalmente la prima cosa che facciamo è esprimere la gratitudine dicendo grazie. Si è contenti e si vuole dire qualcosa per ringraziare la persona. E in effetti la gratitudine fa nascere subito l'affetto per la persona che ci ha fatto del bene, poi il ricordo di questo regalo che ci ha fatto, del beneficio che abbiamo ricevuto e, ultima fase, il desiderio di poter contraccambiare. E sappiamo come la gratitudine è un tratto tipico della spiritualità francescana. Noi siamo delle persone, nel nostro caso dei frati, chiamati sempre a rendere grazie a Dio. Questa fa parte della nostra missione quotidiana. Nelle nostre Costituzioni, al numero 46, parlando della preghiera, si dice: la preghiera francescana è affettiva, cioè preghiera del cuore, e poi dice: contemplando Dio, sommo bene, tutto il bene dal quale procede ogni bene, devono irrompere dal nostro cuore l'adorazione, il ringraziamento, l'ammirazione e la lode. E allora vediamo un po' questa dinamica di ringraziamento che troviamo in un testo che conosciamo bene della regola non bollata al capitolo 23, l'azione di grazia di Francesco indirizzata al Padre. Francesco riconosce in questo testo cinque doni universali per tutti i cristiani e per tutta l'umanità, dirà. Il primo grande dono è il fatto che Dio esiste. Può essere una cosa scontata ringraziare Dio perché c'è, ma è un bellissimo esercizio spirituale. Normalmente la sera, quando mi metto un po' a ringraziare il Signore, un po' per quello che mi ha donato nella mia vita e anche in quella giornata, cerco di metterlo in pratica. La prima cosa che dico: ringrazio Dio perché ci sei, perché esisti, e poi tutto il resto. Quindi il primo ringraziamento per il dono di Dio stesso, della sua persona. E poi Francesco continua, va un po' in ordine: Dio, che cosa ha fatto? La creazione, il dono dell'incarnazione, il dono della passione, redenzione e salvezza, e il quinto è il dono della gloria eterna e del giudizio universale, della beatitudine eterna, quando dice che lo stesso Figlio, che si è fatto uomo, che ci ha salvati, ritornerà nella gloria della sua maestà, eccetera, eccetera. Questo per dire che quando a volte siamo un po' scarichi di esperienze personali, di doni ricevuti da Dio, possiamo rifugiarsi in questi cinque universali che vanno bene sempre. Ho cercato anche un po' in ambito francescano, un testo di San Bonaventura nella Triplice Via, siamo nella via illuminativa, dice che un esercizio spirituale da fare è ringraziare Dio per i suoi benefici. E qui ne elenca alcuni. Boh, lo stile è quello della scolastica, voglio dire, è un linguaggio a volte un po' così arduo, un po'. Li divida. La prima dice riguardo la natura, riguardo il corpo. L'integrità delle membra, adesso non so se tutti abbiamo le nostre membra integre comunque, integrità delle membra, la costituzione fisica sana, mi ringraziare anche il Signore di avere una costituzione più o meno sana, questa fa un po' ridere, nobilità di sesso, cioè che siamo uomini e non donne, qui si può dire perché non ci sono donne tra di noi, il corpo, i sensi. Ringraziamo il Signore per avere una vista abile, io non ce l'ho moltissimo come diversi di voi che porto gli occhiali da quando avevo 6 anni. Quindi. Udito acuto, più o meno, lingua spedita, riguardo l'anima, intelletto chiaro, giudizio retto e animo buono. Quindi si può ringraziare il Signore per alcuni doni della natura. Aiuti della grazia. E Bonaventura mette la grazia del battesimo, grazie a cui Dio ci cancella la colpa, dice, ci restituisce l'innocenza, ci conferisce la giustizia e ci fa degnare la vita eterna. La grazia penitenziale, nel senso che spinge la volontà dell'uomo a convertirsi e ci mette anche, dice, la sublimità della religione, cioè dell'ordine religioso. Ringraziare il Signore per la nostra vocazione che abbiamo ad essere dei consacrati nell'ordine dei cappuccini. Terzo, la grazia sacerdotale per quelli che hanno il ministero ordinato, dove dice Dio ti ha fatto dispensatore della dottrina, del perdono e dell'Eucaristia. E quindi digli grazie di tutto questo. Grazie che sei frate, grazie per quelli anche che sono sacerdoti, grazie per il battesimo, grazie per la virtù della penitenza, ce n'è in abbondanza. Terza fase, lui li chiama i doni della sovrabbondanza, sono ancora più grossi di questi qua. Il creato dice: ti ha donato le cose inferiori per servirti, qui intende gli animali, i vegetali, eccetera, le cose uguali per compensarti, quindi sono gli uomini, i fratelli, le cose superiori per proteggerti, gli angeli, i santi, eccetera. Il figlio, il dono di Gesù, come fratello e amico, per il fatto che ci ha salvato, per il fatto che si è fatto cibo quotidiano, lo Spirito Santo, che ha fatto l'anima cristiana sua amica, dice Bonaventura, il privilegio dell'adozione a figli, e perché ci ha anche sposato, l'anima cristiana che si fa sposa dello Spirito. Quanti doni! Francesco poi scopre per esperienza personale che Dio è buono. E questo è importante. Quindi non ci sono soltanto questi doni più o meno universali, ma ci sono anche dei doni personali che sperimentiamo. Lodate il Signore perché è buono. Lo ripete tanto nell'esortazione della lode di Dio, è il versetto centrale. E lo vediamo appunto nel Testamento, questi doni personali. Con l'espressione il Signore diede a me, mi dà, mi donò. Cioè, Francesco dice, io ho fatto un'esperienza personale di Dio e posso dire dove l'ho incontrato, come l'ho incontrato. Dio è buono nella conversione, lo vedremo domani. Dio è buono e l'ho sperimentato nelle chiese e nei sacerdoti. I preti che ho incontrato, i vescovi, il Papa che mi hanno guidato, mi hanno aiutato. La bontà di Dio perché è presente nell'Eucaristia. E dove lo vedo, Signore Gesù, se non là? La bontà di Dio nel dono dei fratelli, sono tutte cose che vedremo nei prossimi giorni. E la bontà di Dio nella scoperta della sua vocazione, quando dice il Signore mi donò di vivere secondo la forma del Santo Vangelo. Quindi questa è l'esperienza di Francesco. Ma oltre questa, Ce ne sono altre che possiamo trovare nei racconti biografici. Francesca ha scoperto che Dio è buono nel perdono dei suoi peccati. E quell'esperienza che troviamo nella prima Celano di Francesco d'Assisi, che si è convertito, ma un giorno nella preghiera profonda, in una grotta, guardando al passato, dice, non dice così ma io esagero, certo che ne ho fatte grosse nel mio passato, il Signore sarà capace di perdonarmi? Perché giustamente nel momento in cui si inizia la vita della santità si ha la luce necessaria per guardare il passato e i peccati diventano ancora più eloquenti, più visibili. E in quel momento Francesca ha un dubbio: il Signore potrà perdonarmi? E in quella preghiera profonda trovò che il Signore l'aveva perdonato. Sente la certezza nel cuore. Dice il testo: si sentì inondare nell'intimo del cuore di ineffabile letizia e immensa dolcezza. Cominciò allora come a uscire da sé un'altra estasi. L'angoscia e le tenebre che gli si erano addensate nell'animo per timore del peccato scomparvero ed ebbe la certezza di essere perdonato di tutte le sue colpe e di vivere nello stato di grazia. Allora, partendo da questa esperienza, un esercizio spirituale bello da farsi è fare memoria di tutte quelle volte che in questo anno passato ci siamo accostati al sacramento della confessione, cioè fare memoria di quello che abbiamo confessato e del perdono che abbiamo ricevuto da Dio, per dirgli ancora una volta grazie Signore della tua bontà. Ancora, Francesco d'Assisi scopre che Dio è buono nella preghiera personale. Quei lunghi momenti di preghiera che viveva nelle grotte, nei boschi, nelle chiesette, nel silenzio e nella solitudine. C'è un testo che prendo dalla Leggenda Maggiore. Nell'orazione Francesco aveva imparato che la bramata presenza dello Spirito Santo si offre a quanti lo invocano con tanta maggiore familiarità quanto più lontani li trova il frastuono dei mondani. Per questo cercava luoghi solitari, si recava nella solitudine e nelle chiese abbandonate a pregare di notte. Ecco, come poter sperimentare che Dio ci ama personalmente? Un luogo privilegiato di questo incontro è la preghiera personale. Quando cerchiamo la solitudine davanti a Dio, quando non siamo disturbati da altre cose. Francesco amava pregare al buio perché il buio ci evita un mucchio di distrazione, non vediamo un tubo di niente. E quindi è più facile mettersi in contatto con Dio. Ci sono altri che magari amano pregare in maniera anche diversa, ovviamente. E poi, non solo nella preghiera personale, ritirata nella solitudine, ma anche nella preghiera esaudita, nei momenti del bisogno. C'è un episodio carino nella Leggenda Maggiore, sempre, dove Francesco si trova in cammino con un compagno, si trovano vicino al Po, arriva la notte e non vedono niente e il compagno comincia ad avere paura. Francesco, dove andiamo? E se ci arrivano i briganti qua? E allora il compagno dice a Francesco: padre, prega a Dio che ci faccia scampare dai pericoli. Francesco con molta fiducia gli rispose: Dio può, se piace, alla sua dolce bontà, fugare le tenebre e procurarci il beneficio della luce. Il biografo dice che finita questa preghiera arrivò la luce. L'Onnipotente fece risplendere intorno a loro una luce grandissima, tanto che poi il compagno e Francesco camminano rendendo lode a Dio. Quindi anche fare memoria di come il Signore in questo anno ha esaudito le nostre preghiere, ci è venuto in aiuto. a noi personalmente, ma anche a delle persone per cui abbiamo pregato, per cui siamo stati intercessori. E il Signore ci ha ascoltato. E ancora una volta dirgli, grazie Signore, perché eri là, perché mi hai esaudito. Francesco scopre la bontà di Dio anche per il fatto che Dio lo sceglie per i suoi grandi progetti, cioè Dio si fida di lui. Grandi cose ha fatto il Signore, disse qualcuno, un vescovo in quell'uomo, Francesco, semplice e letterato. Dice, ma guarda un po', che cosa fa il Signore, che miracoli. E allora è un'occasione anche per noi per ringraziare il Signore che ci ha chiamati, il che vuol dire che ha fiducia di noi. E più ci chiama a delle cose che magari sono importanti e esigenti, vuol dire che ha più fiducia ancora in noi. E recentemente nella diocesi di Clermont-Ferrand, dove vivo, la diocesi ha organizzato una veglia di ringraziamento per i consacrati, e allora il prete responsabile ha chiesto ad alcuni consacrati di fare una testimonianza e hanno chiesto anche a un cappuccino, quindi sono andato e ho fatto la mia testimonianza dove effettivamente in quel contesto ho voluto rendere grazie al Signore per i 25 anni che sono frate e in particolare riconoscendo come il Signore mi ha fatto fare tantissime cose che io non immaginavo mai di poter fare. Tra l'altro, come dire, quando ero un bambino, voi sapete, in genere quando si è bambini ci si divide un po' in due categorie, quelli che prendono in giro e quelli che vengono presi in giro. E io appartenevo alla seconda categoria, nel senso che ero un bambino molto timido. Per cui spesso ero preso in giro o per la mia timidezza, perché avevo gli occhiali, o anche perché ero figlio di immigrati meridionali, tutte queste cose qua. Per cui ho molto sofferto questa cosa qui, evidentemente. A scuola, anche se mi piaceva andare, non avevo purtroppo grossi risultati, quindi ho sperimentato evidentemente di essere promosso, ma anche di essere bocciato una volta, di essere rimandato, quindi l'ho sperimentato un po' tutte le possibili alternative. E alla fine delle scuole superiori ho preso praticamente uno più del minimo. A quei tempi era in sessantesimi, il minimo era 36, io ho preso 37. Quindi per dire che non ero per niente un'aquila, eccetera, eccetera. E beh, devo ringraziare il Signore che da quando mi ha chiamato ad essere frate, eccetera, eccetera, sento che il Signore mi ha valorizzato. E per dire anche il fatto di essere riuscito a avere il dottorato in teologia, penso che sono arrivato un po' al limite, nel senso che è una cosa inimmaginabile prima. Ma ciascuno di noi, come dire, può fare un mucchio di esempi in cui deve dire grazie al Signore di come l'ha utilizzato, di come lo ha messo in valore, di come l'ha messo in situazione di mettere in gioco tutte le sue doti che ha e magari nel futuro ancora di più, diversamente. Non si può non dire grazie a tutto questo. E ancora una volta, voglio sottolinearlo, dietro ci sta il fatto che il Signore ha stima di noi. Ci ha donato dei doni perché sa che possiamo farli fruttificare per lui. Beh, e allora grazie. Francesco scopre che Dio è buono non soltanto perché si fida di lui e lo chiama poi a diventare suo malgrado fondatore di un grande ordine religioso e anche di altri doni personali che ha ricevuto. Egli scopre che Dio è buono nella creazione. Infatti il cantico di Frate Sole, io lo chiamo il canto di azione di grazie per la provvidenza di Dio, che si prende cura degli uomini attraverso le creature. È questo che dice Francesco. E quando dopo quella bellissima notte in cui, lottando con il Signore, dicendo: la sofferenza è grande, Signore, aiutami, gli dice: ma guarda che grazie a questa sofferenza tu erediterai il regno dei cieli. Allora Francesco dice: ma è stupendo questo! Ah, sono contentissimo. Si sveglia al mattino e dice: fratelli, dobbiamo ringraziare il Signore per tutte le creature che ha donato, perché l'uomo in realtà non è così tanto riconoscente. Come faremo a vivere senza il sole che ci dà la luce, senza il fuoco che ci illumina di notte, eccetera, eccetera? E allora ringraziare il Signore per la creazione attraverso la quale ci sostenta, e il cantico di Frate Sole diventa il manifesto di questa provvidenza di Dio e di questa azione di lode e di grazia. Detto questo, come Francesco sperimenta personalmente che Dio è buono in tutti questi ambiti, ci sono delle condizioni per poter vivere l'esperienza della gratitudine. Alla base dell'esperienza del riconoscere il dono e quindi innescare l'azione di grazie, ci vogliono due virtù. Una virtù teologale, che è la fede, evidentemente, e un'altra virtù, che è la povertà. La fede ci serve per riconoscere il donatore. È Dio che ci dona. La povertà ci serve per accogliere il dono, per fare lo spazio in noi per accogliere il dono che il donatore ci vuole fare. La fede quindi ci serve per credere che Dio, come si suole dire, vede e provvede, e anche per riconoscere che tutto viene da Lui. E tutto ci viene donato liberamente e gratuitamente. E questo ci permette di non dare niente per scontato. E il fatto che Dio vede e provvede ci permette anche di osare il rischio di sperimentare la provvidenza di Dio. È una cosa che purtroppo nella mia vita concreta non faccio molto, perché la nostra vita è in genere piuttosto ben programmata, però le poche volte che mi è capitato un po' di sfidare in senso buono la provvidenza di Dio, ho visto come Dio vede e provvede. Faccio soltanto un piccolo esempio e ciascuno di voi ne avrà ben altri da poter fare. E un giorno che ero a fare un ritiro, ero studente, mi sembra ancora, e allora ho detto: voglio sfidare la provvidenza, cosa classica che si fanno, no? Quando si è un po' più giovani, ma si può fare anche quando si è più adulti, evidentemente. Ho detto: vabbè, torno nel convento dove ero, che il convento era a Cremona, io ero in montagna in Liguria, e vado in autostop, una cosa semplice, no? Che si può fare tranquillamente. E non avevo previsto di portarmi qualcosa per mangiare, non ci avevo manco pensato effettivamente. A un certo punto era verso mezzogiorno, la prima macchina mi aveva lasciato in un paesino che io non conoscevo, e ero in attesa quindi di un'altra macchina. E improvvisamente arriva un signore con un sacchetto, mi dice: questo è per lei. Io non conoscevo né il paesino né il paesino. Lo apro e c'era della frutta. Dicevo: ma signore, ma è fantastico tutto questo. Io manco ho pensato a portarmi le cose da mangiare. È vero che era mezzogiorno, mi porti sto sconosciuto e grazie, signore. Questo esercizio lo possiamo fare quante volte vogliamo e funziona, se ovviamente ci mettiamo in gioco. Francesco d'Assisi comincia a vivere questa esperienza di povertà e di fede il giorno in cui si spoglia di tutto, un evento incredibile. E veramente si lascia nudo e dice: perché io cambio paternità? E questo è il senso del gesto. Quindi non voglio neanche più i vestiti di mio padre, perché adesso io mi abbandono a colui che mi veste, vesterà i gigli dei campi e vesterà pure me. E quindi voglio dire, Padre nostro che sei nei cieli. Quindi insieme quell'esperienza è un'esperienza di fede e di povertà. Poiché io ho fiducia nel Signore, mi posso spogliare di tutto perché Lui mi ama e provvederà a suo tempo. E la cosa interessante è che dopo questa esperienza Francesco comincerà a lodare Dio. È dell'episodio divertente, quando si trova nel bosco, c'è la neve, loda Signore, incontra i briganti, dicono: ma chi sei tu? Io sono l'araldo del Gran Re. Ah, l'araldo del Gran Re, ok. Lo picchiano e lo buttano nella fossa. Francesco si toglie la neve, esce fuori e continua a lodare Dio come se niente fosse. Povero, libero e fiducioso. Ecco, questo è l'identikit. Questo per dire che la virtù della povertà è la via alla gratitudine e alla lode. Perché per Francesco è così importante la povertà? Le risposte ce le abbiamo, perché Francesco lo spiega. Nella Regola Bollata, capitolo sesto, la grande ragione dice perché Gesù si è fatto povero per noi, punto, non c'è bisogno di altri motivi, cioè questo fondamentalmente. Per questo dice: la povertà di Gesù, scelta dal Figlio di Dio, io la chiamo sublime e altissima. Ed è una povertà che arricchisce me. Francesco dirà: vi siete fatti poveri di cose, ma ricchi di virtù. Ed è la povertà di Gesù, quando dice: tutto è stato dato a me dal Padre mio. Perché seguire Gesù nella povertà? Perché Gesù è povero così. E lui l'ha detto: tutto quello che io ho me l'ha dato il Padre. E allora Francesco insiste di vivere questa povertà, che concretamente significa accontentarsi del necessario. Per Francesco è questa la povertà, cioè non è non avere niente, ma accontentarsi del necessario. Nella Regola non bollata, al capitolo 9, dirà: tutti i frati si impegnino a seguire l'umiltà e la povertà del Signore nostro Gesù Cristo. E si ricordino che di tutto il mondo, come dice l'Apostolo, noi dobbiamo avere nient'altro se non il cibo e l'occorrente per vestirci, e di questo ci dobbiamo accontentare. Poi oggi questo concetto del necessario, che ha avuto battaglie lunghe nella storia dei francescani sull'usus pauper, eccetera, è stato tradotto nel minimo necessario e non il massimo consentito. Che è una bella frase, che però non risolve tutti i problemi, perché effettivamente quando nelle fraternità si discute sulle cose concrete, ci sono idee diverse sul minimo necessario. Però rimane comunque un, come dire, un precetto da seguire. Questo perché? Perché se non viviamo, almeno cerchiamo di vivere, perché non è facile nelle nostre società iper tecnologizzate, ricche di tanti beni. Se non abbiamo comunque questo obiettivo di vivere dell'essenzialità e del necessario, rischiamo poi di non fare esperienza della provvidenza e rischiamo di non essere grati e non vivere neanche l'esperienza di lode. Perché la povertà è la porta che permette all'uomo di riconoscersi bisognoso davanti a Dio. Ecco, questo Francesco non lo dice chiaramente, ma secondo me è un'esperienza che ha fatto fondamentale. Quindi non soltanto io seguo Gesù perché si è fatto povero, ma anche perché se non sono povero non posso fare esperienza della provvidenza di Dio, perché se ho tutto, a che cosa mi serve a me Dio? A niente. Nel senso che la povertà, cioè vivere del necessario, permette a Francesco di entrare in relazione di dipendenza da Dio. Perché il suo essere povero gli permette di attendere tutto da Dio. E permette così a Dio di fare il suo mestiere di padre buono e provvidente. Cioè la povertà permette a Francesco di conoscere il volto buono e provvidente di Dio. E in questo senso la possiamo anche chiamare santa, non soltanto perché è abbracciata da Gesù, ma perché ci permette di sperimentare la santità e la bontà di Dio. In effetti possiamo dire che Francesco vive un circolo virtuoso in questo senso. La fiducia che ha in Dio gli permette di fare una scelta radicale di povertà, di vivere del necessario, cioè dipendente da Dio. Dio risponde a questa fiducia abbondando di grazia in Francesco. Francesco è contento di tutto questo, ringrazia e loda Dio. Quindi punto di partenza è la fede, poi si passa per la povertà, l'esperienza della bontà di Dio, il ringraziamento e la lode. Tu sei il bene, ogni bene, il sommo bene, tu sei tutto, ricchezza nostra sufficienza. Per questo è importante la povertà nell'esperienza di lode. Per questo tipo di cammino, per questo circolo virtuoso in cui dobbiamo entrare. E allora in questo senso ci sono dei nemici della povertà, che sono la proprietà, la ricchezza e la preoccupazione del secolo presente. La proprietà evidentemente, perché la proprietà genera orgoglio, potere e sicurezza, e quindi rende difficile l'esperienza della dipendenza da Dio e l'esercizio della fede, e allo stesso tempo impedisce anche la solidarietà con gli altri uomini, quindi la carità. È Francesco che dice questo quando il vescovo gli chiede: ma perché questa scelta così radicale di povertà? Prendetevi anche voi delle proprietà, se no come fate a vivere? E Francesco dice: Monsignore, glielo spiego io perché facciamo questo. Se avessimo dei beni, per proteggerli avremmo bisogno di armi, perché è dalla proprietà che provengono questioni e liti, e così viene impedito in molte maniere tanto l'amore di Dio quanto l'amore del prossimo. Per questo non vogliamo possedere alcun bene temporale in questo mondo. Leggendo le tre compagni. Il rischio giustamente della proprietà è quello che la nostra felicità derivi dalla sicurezza del possesso dei beni. E allora Francesco dirà che la santa povertà confonde la cupidigia e l'avarizia e le preoccupazioni del secolo presente. Quindi la proprietà, il nemico della povertà, e la ricchezza. C'è poco da dire in questo, lo sappiamo benissimo. C'è il personaggio di Paperon de Paperoni, che è proprio il simbolo dell'avaro, nel senso che la sua preoccupazione è quando si sveglia al mattino, quando riesce a dormire per paura che i bassotti gli prendano il denaro. Quindi quando riesce a dormire la sua preoccupazione è, come di ogni ricco, di quelli che veramente vivono per quello, come aumentare la ricchezza, quindi la cupidigia, e come proteggerla dagli altri, e quindi l'avarizia. Cioè, questa è la vita di uno che vive in questo circolo vizioso della ricchezza come massimo ideale della vita. Evidentemente non c'è più spazio per la relazione filiale e povera con Dio. E per questo motivo che Gesù dirà in maniera molto netta: non puoi servire Dio e la ricchezza, devi fare una scelta. Il secondo nemico della povertà è quindi la ricchezza, e il terzo è la preoccupazione del secolo presente. Espressione che prende Francesco letteralmente dalla parabola del seminatore nel Vangelo di Marco. Il seme è seminato nei rovi, quelli che ascoltano la parola, ma sopraggiungono la preoccupazione del mondo, la seduzione delle ricchezze, e quindi, ahimè, la parola non porta frutto. Francesco cita questo testo nella Regola non bollata, al capitolo 22, dove dice che, commenta un po' questa parabola, che dietro ci sta l'azione del diavolo, che distoglie la mente e il cuore dell'uomo dalla sua relazione con Dio. Dice: il diavolo vuole accecare il cuore dell'uomo attraverso gli affari e le preoccupazioni di questo mondo. E diciamo che sia che io mi affanno per le cose necessarie della vita, perché Gesù dice di non fare neanche questo, non affannatevi di quello che mangerete domani, di quello che vestirete. Quindi il problema non è il preoccuparsi, ma è l'affannarsi. Sia che mi affanno per le cose necessarie o per quelle che non sono necessarie, come dire, le preoccupazioni di questo mondo, in entrambi i casi il problema è che non ho più fede in Dio, non lo cerco più, non mi abbandono più a Lui. E quindi non si innesca il meccanismo della gratitudine e della lode a Dio. Termino con Papa Francesco, che nell'enciclica Laudato Si, al numero 222, non utilizza la parola povertà perché oggi è ambigua, viene vista dal punto di vista sociale, per cui nessuno dice che la povertà è un bene, perché si confonde la povertà con la miseria, nel linguaggio comune. Nessuno dice: ma guarda che bello, imitiamola, è una persona povera. No, si usa sobrietà. Sobrietà dà più il senso di vivere del necessario. Infatti Papa Francesco utilizza proprio sobrietà e umiltà, li mette insieme, non usa povertà e umiltà, sobrietà e umiltà. La sobrietà, dice Papa Francesco, cioè la capacità di godere con poco, cioè vivere dell'essenziale. Poi una bella espressione, la convinzione che meno è di più. Perché, dice, il costante cumulo di possibilità di consumare distrae il cuore. Questa è un'esperienza che, ad esempio, io faccio le poche volte che mi capita, perché un altro frate che va a fare la spesa al supermercato. Cioè io nel passato, quando ero giovane, andavo in un supermercato, per un tipo oggetto che cercavi c'era la possibilità di scegliere due o tre cose. Beh, per me va bene scegliere fra tre cose. Oggi vai nel supermercato e magari c'hai la scelta tra 30 cose. Cioè lo stesso prodotto, 30 marche diverse, che poi devi andare a analizzare una a una per capire qual è la migliore, il rapporto prezzo-qualità, la scadenza. Cioè devi passare la vita a fare la spesa nei grandi magazzini, Cioè, ma tutta questa vastità di prodotto a me non me ne frega niente, mi bastano tre prodotti e io scelgo. Invece se devi seguire tutto quello, perdi tutta la vita. Quindi è un mestiere fare la spesa oggi. In questo senso il meno è di più, perché il costante cumulo di possibilità di consumare, dice il Papa, distrae il cuore e impedisce di apprezzare ogni cosa e ti fa perdere molto tempo inutile. Quindi l'intelligenza consigliano: quando vai a fare la spesa, fatti già la lista a casa, perché sennò quando vai lì poi trovi delle cose che magari non avevi pensato che sono utili, ma ti attraggono, e allora il carrello diventa più grande di quello che pensavi all'inizio. Il Papa dice che la spiritualità cristiana comporta uno stile di vita profetico e contemplativo, capace di gioire profondamente senza essere ossessionati dal consumo. E poi dice: L'invito al ritorno alla semplicità, a fermarsi, a gustare le piccole cose, ringraziare delle possibilità che offre la vita, senza attaccarci a ciò che abbiamo né rattristarci per ciò che non possediamo. Per cui il Papa Francesco è in linea giustamente con la persona da cui ha preso il nome, Francesco d'Assisi: povertà, semplicità, sobrietà sono le vie alla gratitudine e all'azione di grazie. Per la meditazione personale, come azione di grazie, c'è quel testo fantastico di Gesù che dice: com'è possibile? Io in matematica sono bravo, ho guarito 10 lebbrosi e uno solo viene a dirmi grazie. La cosa... E Gesù si stupisce di questa mancanza di gratitudine. Questo vuol dire che si attende da noi la gratitudine. Anche perché poi in quel testo molto bello, e Luca al capitolo 17, alla fine dice: la tua fede ti ha salvato. Cioè l'azione di rendere grazie a Dio ci salva. Perché è un esercizio di fede, è un esercizio di povertà, perché ci fa sperimentare la bontà di Dio. E quindi ci fa tornare a Dio col cuore pieno, gioioso per dirgli grazie. E questo ci salva. La gratitudine ci salva. E poi un esercizio personale che propongo, se volete farlo, comporre, come ce ne sono alcuni salmi che conosciamo, che preghiamo nella liturgia di lode, un salmo di grazie personale. Magari guardare questo ultimo anno, guardare gli eventi che più ci hanno marcato, in cui abbiamo sperimentato la bontà di Dio. Gli abbiamo già detto grazie prima, ma in questo momento possiamo anche, come dire, mettere insieme questi eventi e poterli magari anche scrivere per iscritto e fare un salmo personale di gratitudine, di come, per rendere gloria a Dio, visto che Gesù si aspetta questo da noi, della sua bontà sperimentata in questo anno.